Davide Giacalone, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, buongiorno, bentrovati.
Buongiorno Davide, partiamo dalla prima del Corriere della Sera. Ci sono i volti delle vittime accertate della tragedia sulla Marmolada in primo piano e poi il titolo in 13 sotto il ghiacciaio, difficili le ricerche dei dispersi, 7 le vittime, Draghi si lavori perché non accada mai più. La prima di Repubblica, così la montagna, la prima della Stampa, chiedo scusa, così la montagna li ha inghiottiti tutti, Draghi e la Marmolada, non accada mai più, questo ha detto ieri, siccità via lo stato di emergenza in 5 regioni. Poi c'è il titolo del Manifesto, montagna di errori, non è la montagna che uccide, è il clima.
Ok, allora, Presidente del Consiglio, persona razionale, dice mai più. E cioè come? Perché i seracchi vengono giù anche da prima che fosse inventato il motore a scoppio. E non c'è alcun dubbio che il caldo che sta facendo, quale che sia l'origine, abbiamo già parlato di queste cose. Comunque è evidente che il caldo influisce moltissimo. Lo stesso Draghi, del resto, affermazione meno riportata nei titoli, ha parlato di imprevedibilità. Però la cosa più precisa mi pare l'abbia detta, lo dico da uomo di mare, insomma, il custode il curatore del rifugio di Punta Peña, che è lì vicino, che è lì accanto, cioè il signor Carlo Budello, il quale ha detto: ragazzi, che ci fosse l'acqua sotto l'avevo descritto da tempo, che fosse prevedibile è escluso, poteva capitare mai, come poteva capitare, è capitato nel momento peggiore, cioè una domenica pomeriggio, quando quindi c'è più gente. Cosa significa non facciamo in modo che non accada mai più? Perché se si tratta di porre rimedio al cambiamento climatico, ammesso che le misure umane siano in grado, almeno sicura in parte certamente, di porre rimedio al cambiamento climatico, e ci vogliono decenni. Quindi quello che nel frattempo puoi fare è varare delle norme di sicurezza che servano a far sì che, per esempio, in giornate come queste, in una stagione come questa e con questo caldo, non si possa passare sotto gli acciai, per il semplice motivo che può capitare, diciamo, capita raramente, e infatti purtroppo domenica è capitato nella maniera più tragica, ma può capitare. Allora questa è una precauzione che puoi prendere. Questa idea che tutto dipende sempre dai nostri peccati, dai nostri errori, che poi è una visione un po' superstiziosa, come i vecchi di un tempo che dicevano: succede questo perché hai peccato, perché il Signore ti punisce, perché... Voglio dire, i dinosauri furono eliminati dalla faccia della Terra per un cambiamento climatico, ma non ha fatto niente di male, cioè a parte scannarsi un po' fra di loro, essere piuttosto grossi, tendenzialmente bruttarelli, però voglio dire, non avevano fatto niente di significativamente peccaminoso, non avevano mangiato il frutto della conoscenza, semplicemente era cambiato il clima, è cascato un meteorite e sono cambiate le cose. Ora, se il Presidente del Consiglio dice mai più, attendiamo le misure specifiche che servono a mettere in sicurezza quei passaggi. Prima che cambi il clima, temo che ci voglia un po' di tempo.
Parlando appunto della siccità, per esempio, in generale del problema climatico, la tesi esposta da Davide Giacalone viene riverberata anche dalle riflessioni di Nicola Porro, che dice: stiamo affrontando il tema in modo moralistico, è più sexy dare la colpa al nostro egoismo, però il tema, per esempio, che porta sulla prima del quotidiano Il Giornale questa mattina Nicola Porro è quello della rete idrica che fa buchi da tutte le parti, non a caso nelle pagine interne anche della Stampa i buchi nell'acqua, da Belluno a Siracusa, ecco le priorità per limitare le perdite della rete idrica. L'Italia spreca oltre un terzo della potabile e l'89% di quella piovana non viene raccolta.
E questa invece è colpa nostra, qui non è questione di moralismo, questa è colpa nostra, cioè l'acqua. Noi che adesso abbiamo l'emergenza per la siccità, ma non è che l'acqua è sparita, non è che lì c'è stato un cambiamento climatico, l'acqua è sparita, perché le siccità ci sono sempre state, anche queste. Cosa, diciamo, è da quando l'essere umano ha scoperto la possibilità di coltivare, cioè quando ha smesso di essere un nomade mangiatore di carne cruda e si è accorto che le cose si possono coltivare, ha creato gli invasi d'acqua. insomma, se n'era accorto per tempo, anche perché dove c'è il ghiaccio e tanta acqua fai di fatica a coltivare, dove c'è il sole e la terra fertile devi procurarti l'acqua. Ci sarà una ragione per cui la civiltà era nata fra il Tigri e l'Eufrate, non è che non era proprio una casualità, è l'acqua. Allora, noi abbiamo in Italia una situazione in cui l'89% dell'acqua piovana non viene raccolta. Oh, l'89%! Se voi mettete piede nei posti dove l'acqua scarsa, se andate a vedere un'isola fenomenale come Pantelleria, i dammusi, le case sono fatte in modo tale che il tetto raccolga l'acqua. Perché? Perché ce n'è poca. E allora, essendo ce n'è poca, si cerca di raccoglierla in modo tale da poterla utilizzare. Noi l'89%, perché il 90% la lasciamo andare via. Dell'acqua potabile, cioè l'acqua preziosa, l'oro blu, un terzo, tendente al 40%, si butta dalla fonte al rubinetto di casa. Si butta per l'irrigazione, non nel senso che l'irrigazione è uno spreco, perché nel senso non ci arriva nemmeno l'irrigazione, oppure per i consumi domestici. Allora, a queste cose si può porre rimedio noi. La colpa è esclusivamente nostra. Qual è l'ostacolo? Dice, perché non lo facciamo? Ma io vi vorrei ricordare che a furor di popolo passò un referendum, a mio avviso, ingannevole e demagogico, ma questo lo dicevo già all'epoca, prima che si votasse, che diceva che l'acqua è un bene comune, per cui doveva essere amministrata dalle municipalizzate lottizzate dai partiti. Doveva essere amministrata da delle false società per azioni, alcune delle quali pure quotate, in cui il azionista di maggioranza è il signor sindaco e i partiti della giunta. Secondo voi può funzionare? Non ha funzionato. È questa. Allora, noi l'abbiamo capito che l'acqua manca, l'abbiamo capito che si spreca. Se l'abbiamo capito, si può porre rimedio, ma intanto superando quel meccanismo, la realtà delle municipalizzate. Se invece vi volete conservare la municipalizzata, la spartizione e l'acqua bene comune, sappiate che c'è una bella novità, scarseggia.
Parliamo di tassisti, c'è un po' ovunque la notizia dello sciopero, partiamo dal Corriere della Sera, nello specifico nelle pagine dell'economia. Tassisti in sciopero, salta la mediazione. Poi invece andiamo su Repubblica, un paginone, no alle liberalizzazioni, i taxi scioperano due giorni contro le piattaforme web, fallisce la mediazione del governo, la categoria chiede lo stralcio delle norme che aprono il settore ai servizi di mobilità digitali. La UIL si dissocia dalla protesta.
Sì, anche perché non è come viene descritta dai giornali. Allora, oggi c'è sciopero, oggi o domani sciopero dei taxi. I taxi sono, quando i tassisti scioperano, o meglio, le sigle che hanno richiamato lo sciopero lo hanno fatto perché non vogliono che ci sia una maggiore offerta di taxi. Non vuol dire che ci giriamo attorno e chiamiamo in modo diverso. Dice, no, ma sono contro le piattaforme web. Falso, 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 ma falso totale, perché io ne ho due sul telefono di piattaforme web che sono amministrate da cooperative di tassisti. Quindi non cerchiamo di non dire cretinate eccessive. Non solo, ma nella grande parte dei tassi che prendi di quel gruppo lì, in diverse parti d'Italia, sali e c'è il cartello, scarica l'applicazione
con la I,
esatto, che ovunque tu sei, poi premi e così non c'è l'attesa al tempo. Quindi non diciamo cretinate eccessive, perché questa cosa, perché adesso arrivano subito i messaggi, ma che ne sai tu? Lo so, sto nel sedile di dietro, non necessariamente lo sa tutto quello che sta nel sedile davanti. Anche nel sedile di dietro si leggono i cartelloni, anzi è più facile che nel sedile di davanti in cui guarda la strada. Detto questo, a Roma ci sono 7.703 licenze di taxi, molto poche rispetto alle necessità. Gli NCC, i grandi nemici, Uber, ci distruggono, sono 993. Qualora fossero presi tutti dentro, non sarebbero ancora sufficienti. A Milano ce ne sono 4.852, gli NCC sono 203. Ma di che stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che, grazie alla capacità di mobilitare una corporazione, si cerca di difendere una sacca, un privilegio, che tra l'altro è ottuso. Perché? Perché quanti taxi vedete voi nelle piazzole ad aspettare che arrivi il cliente? in quel momento il tassista non sta guadagnando, sta lavorando, nel senso che è il suo orario di lavoro, ma in realtà non guadagna perché è fermo, sta aspettando che qualcuno arrivi. Se le piattaforme funzionassero meglio, le piazzole fossero con meno taxi fermi e più corse per andare, nel frattempo, se la corsa, cioè, siccome non è che devono prenderti per strada, devono prenderti con la piattaforma, che è molto più facile, puoi fare qualsiasi altra cosa, compresa la doccia a casa tua, e a quel punto lavori di più, corri di più, guadagni di più, ma non è la difesa delle sigle, dei sindacati e della corporazione. E quindi godetevi lo sciopero di oggi e domani, non cambierà assolutamente nulla, salvo il fatto che qualcuno che non lo sa oggi perderà il treno o l'aereo.
Allora Davide, andiamo negli Stati Uniti. Ieri la festa dell'indipendenza, la notizia non è buona, spari a Chicago sulla parata, morti e feriti, le vittime sono almeno 6.
Sì, la notizia è diversa, ma la sostanza è sempre la stessa. Cioè, gli Stati Uniti a un certo punto il tema delle armi se lo dovranno pur porre in maniera seria. Lì ne abbiamo parlato altre volte, c'è un problema, c'è una questione filosofica di approccio, cioè io cittadino non ho mai delegato la sicurezza allo Stato, per cui la Costituzione mi riconosce il diritto di girare armato perché la sicurezza mia è un problema mio e me ne posso occupare io, questo è il concetto. Ora, si può discutere, a me sembra che nelle metropoli questo sia molto, non è esattamente la frontiera vuota dove dall'altra parte c'erano, peraltro gli indiani, che adesso non si può più dire che i nativi, però insomma gli sparavano, non è che gli facevano chissà che cosa. Detto questo, non è che ad oggi quel concetto si può estendere alle armi automatiche, perché quando senti dire che è partita una raffica, ma che uno per difendersi c'ha bisogno di armi automatiche perché sparano raffiche, a quel punto allora è guerra. E difatti negli Stati Uniti oggettivamente questi episodi ricorrenti raccontano un clima di guerra interno.
Andiamo ad occuparci di un caso di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi, c'è una svolta, nessun abuso sessuale, revocati i domiciliari al premio Oscar Eggis, il regista torna libero, il GIP, il giudice per le indagini preliminari di Brindisi, assenza di comportamenti violenti, il provvedimento dopo il confronto con la ragazza che lo aveva accusato di stupro.
Allora, a chiunque capiti di essere accusato di qualche cosa, per essere imputato bisogna aspettare che ci sia il rinvio a giudizio, accusato, quindi indagato, è destinatario di misure cautelari, non è colpevole per questo. Quindi i titoli che abbiamo letto su Huggins dicendo violenza sessuale, naturalmente quando l'hanno arrestato mi ricordo anche qualche io non ero al corrente delle prodezze del regista, qualcuno mi ha detto non è la prima volta, perché c'è quell'altra che ha detto che perché c'è quell'altro caso. Ecco, per tutto questo è stato scritto nel mentre questo signore era da considerarsi innocente. Oggi non è che non c'è nessun atto di violenza, l'ha stabilito il giudice, perché se no adesso da oggi che facciamo? Di che ci occupiamo? Lo hanno archiviato? Hanno semplicemente revocato la misura cautelare, cioè si supponeva all'inizio, l'accusa voleva, la procura, che fosse pericoloso, perché questo è uno che stupra, vede una femmina, la stupra, e invece dice no, guarda che non c'è proprio stato, almeno al momento proprio accertato, un atto di violenza, quindi bisogna accertare come sono andate le cose. La confusione fra il giudizio, cioè la giustizia, e le misure cautelari continua a essere un'infezione mentale che prende il giornalismo italiano, e poi lo raccontano così dicendo ma così la gente capisce. No, così si capisce che il giornalista non ha capito tutto qua.
Però questi fatti, queste svolte poi fanno sempre meno notizia, no? delle accuse. Lo scorso venerdì, ci ricordiamo tutti la vicenda del primario, il pronto soccorso di Montichiari, eravamo in piena pandemia, era stato accusato di aver ucciso due pazienti con dei farmaci letali. Venerdì la Corte d'Assise di Brescia l'ha assolto, solo che lui ha fatto 500 giorni chiuso in casa ai domiciliari e non se ne parla già più, Invece di quel caso se ne parlò tantissimo.
Certo, e vedrai quando, glielo auguro, al regista la cosa verrà è veramente archiviata. Cioè veramente a quel punto si dirà ma non ci sono gli elementi manco per andare a giudizio, non lo so, glielo auguro, io non c'ero quella sera, voglio dire, però lì non sarà su nessun giornale, non sarà da nessuna parte, ed è questo meccanismo che crea l'inciviltà.
Pagine interne di Repubblica. Francia, torna in ballo l'estradizione degli ex BR, il procuratore fa ricorso, impugnato davanti alla Cassazione il parere contrario della Corte d'Appello, nelle motivazioni su Pietro Stefani indicati lo stato di salute e l'età.
E cioè le cose stanno come dicevamo noi e non come titolava la stessa Repubblica, schiaffo della Francia all'Italia. Funziona così la giustizia. Il governo intendeva che questi condannati in Italia tornassero in Italia. La decisione competeva alla Corte d'Appello, la Corte di Appello si è pronunciata in maniera opposta, adesso sappiamo che la Procura farà ricorso davanti per sapere in Cassazione, per sapere, per avere ragione e rispedire queste persone. Dai, funziona così la giustizia, funziona così lo Stato di diritto. Non è il governo a stabilire chi va da una parte, se un detenuto diciamo, può essere o non può essere estradato per i fatti suoi. Anche questo è stato un atto di analfabetismo del diritto. La stessa Repubblica che metteva in prima pagina schiaffo all'Italia adesso diciamo così rincorre se stessa nel tentativo di raccontare no, non c'entra niente il governo, è una decisione della giustizia francese.
Torniamo ai fatti di cronaca e a parlare dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte. Ieri ci eravamo lasciati con l'attesa per la sentenza che è arrivata intorno all'ora di pranzo. Il giornale titola carcere a vita per i fratelli Bianchi e il Messaggero due ergastoli per Willy, l'urlo dei fratelli Bianchi che certo non hanno accolto la sentenza di primo grado, ricordiamolo, con rassegnazione, lacrime, applausi in aula, giustizia è fatta.
Appunto, l'abbiamo detto ieri perché immaginavamo che quella potesse essere una conclusione e quindi ieri un po' più a freddo poteva essere meno stridente ricordare che gli imputati, che non sono solamente quei due, c'erano anche gli altri, sono stati condannati tutti, due all'ergastolo perché materialmente e altri due, se non ricordo male, insomma per avere partecipato, stiamo parlando di condanne sopra i 20 anni di reclusione, quindi molto pesanti, al momento sono da considerarsi comunque dei presunti innocenti perché siamo ancora alla sentenza non definitiva, siamo alla sentenza di primo grado. La difesa, come mi pare assolutamente ovvio, ha già annunciato ricorso, anche perché, come dire, peggio dell'ergastolo e quindi faranno ricorso. Speriamo che si concluda al più presto e che che i condannati siano avviati all'esecuzione della pena. Tutto qui, il ricordo va sempre a Willy perché è il caso veramente esemplare di una persona che ha ritenuto, il ragazzo, che ha ritenuto la violenza contro gli altri una cosa che lo riguardasse direttamente ed è uno straordinario e bellissimo esempio.
In quest'ultimo minuto occupiamoci di un caso che sembra forse un caso per pochi, che è l'IMGI, l'Istituto di Previdenza dei giornalisti. Davide, c'è un titolo su Sole 24 Ore: costa cara l'eredità IMGI perché i giornalisti rischiano un contributo extra dell'1%. Forse vale la pena ricordare che l'IMGI è stata poi acquisita da INPS.
Eh sì, però è perché è la ragione per cui non riguarda affatto pochi, riguarda tantissimi. Perché? Perché l'IMPGI, l'Istituto delle Pensioni, la Previdenza dei Giornalisti, è andato in bancarotta. Ed è andato in bancarotta perché? Perché i giornalisti andavano in pensione troppo presto, andavano in pensione con troppi soldi, ma soprattutto perché si facevano tanti prepensionamenti in modo tale da mettere sul conto dell'IMPGI l'incapacità e i fallimenti dei datori di lavoro, cioè degli editori. E questa storia non è mai stata raccontata con il dovuto clamore, perché indovinate dove la racconti? Sui giornali, sulle televisioni, sulle radio? Cioè devi trovare un'area come questa di gente che non dipende dalla spesa pubblica, perché invece ci si risanavano i conti marci degli editori, cioè delle aziende. Risultato, poi, quando tutto questo salta per aria, perché a un certo punto 2 meno 2 fa 0, ma 2 meno 3 fa meno 1, quando tutto questo salta per aria, che si fa? La si mette sul groppone dell'INPS, così la sora Cesira e il sor Augusto devono pure pagare per la pensione di uno che, o di una che faceva la giornalista, che se n'è andata a 56 anni in pensione, perché così l'azienda si sgravava di un costo, perché se no faceva bancarotta l'azienda. Allora, nel mio paese deve fare bancarotta l'azienda, perché se non sei capace di fare l'editore, chiudi, fallisci, ma non metti alla sora Cesira, al sor Augusto a doverti pagare i conti. Questo è quello che sta succedendo. Per trovare notizia lontana di ciò dovete andare al Sole 24 Ore, pagina 29, e mi raccomando, quasi un cercatore di tartufi per avere queste notizie.
Dai che oggi ti fai tanti amici tra i colleghi. Sì. Ci sentiamo domani mattina a 7:10. Ciao Davide.
A domani, buona radiovisione a tutti.
Oggi è una data un po' particolare, la data è il 5 luglio, una data che ha segnato diciamo una generazione. Stiamo parlando del 5 luglio del 1982. Si giocava Italia-Brasile, 90 minuti che hanno decretato la vittoria italiana in quel mondiale, vittoria per 3-2. Grande protagonista fu Paolo Rossi, insomma poi tutta un'altra serie di storie, di aneddoti, di figure di cui si è parlato moltissimo in tutti questi anni. E allora questa mattina ne vogliamo parlare in diretta con Piero Trellini, che è proprio in libreria con La Partita, le immagini di Italia Brasile, edito da Mondadori. Piero, buongiorno, benvenuto su RTL.
Buongiorno a voi, grazie.
Buongiorno, buongiorno. Allora, avevi 12 anni quel giorno e devo dire mi colpisce molto il contorno, insomma, il lato personale che tu fai, che tu metti nel raccontare questa storia, questi festeggiamenti, e raccontare di come questa festa sia stata di fatto il primo evento collettivo felice della tua generazione. Cioè, per un'Italia che veniva da una sequela di lutti, di tragedie, da Ustica al sequestro Moro, quello è un punto che quasi pone fine agli anni di piombo, è un evento felice, l'Italia che torna a sorridere.
Sì, è così, è stato un evento felice, un evento inaspettato, un evento di cui l'Italia aveva forse tremendamente bisogno, era alla ricerca di qualcosa, di qualche mitologia anche a cui aggrapparsi. L'ha trovata insolitamente in una partita di calcio, in un mondiale che l'Italia vinse inizialmente contro ogni pronostico, e fu in qualche modo anche una salvezza per tutti noi, per il paese, perché dette poi uno slancio che poi non si fermò.
È così, è davvero, è rimasta nella storia. Cos'è che l'ha resa così epica quella partita?
Beh, secondo me molte cose, intanto forse proprio l'aspetto epico, il fatto di sconfiggere insomma una grande squadra come il Brasile, che era quella titolata a vincere quel mondiale, e vincerlo poi in quel modo così rocambolesco, perché c'erano un risultato a testa a disposizione, l'Italia doveva vincere, il Brasile bastava pareggiare, e c'è stata un'alternanza di gol che ha creato un'altalena di emozioni incredibile e che sembra scritta a tavolino, sembra una drammaturgia già preconfezionata, una sceneggiatura, e quindi è una partita bella come un film da vedere. E poi perché ci sono tante storie intorno a quella partita, la storia più bella è una favola, è quella appunto di Paolo Rossi, che era il giocatore che sembrava finito e che invece ripaga la fiducia del suo allenatore, che lo manda in campo per tutte quelle partite, e proprio nel giorno della sfida impossibile.
Senti, poi le cose belle, no, che rimangono di un evento come questo, di cui tanto si è detto, tanto si è scritto, sono spesso i dettagli, no, delle piccole pieghe, e c'è in questo libro anche addirittura un racconto dei particolari del modo in cui il custode dello stadio aveva tagliato l'erba, cioè ci sono tutta una serie di figure, di personaggi che vanno un po' al di là, no, della partita stessa. Racconti molto di questa giornata.
Sì, ma che contribuiscono a creare il quadro, un quadro complesso, come tutti poi alla fine gli istanti della vita che noi viviamo, e questo istante viene fermato e viene, diciamo, analizzato, sebbene emotivamente, perché comunque non è un'analisi fredda, sotto tutti gli aspetti, anche quelli un po' maniacali, come appunto l'erba tagliata o il punto esatto dove sono andati a esultare i giocatori, e poi è un libro pieno anche di reliquie, di tutti gli oggetti che hanno a che fare con quell'incontro, molti penso anche mai visti.
Senti, nel tuo primo libro su questo argomento, La Partita, il romanzo di Italia-Brasile, uscito nel 2019 se non sbaglio, ti hanno chiamato nell'ordine Marco Tardelli e Dino Zoff.
Sì.
Che ti hanno detto?
Sì, sono stati, diciamo, tra i primi, e sono stati molto, molto carini, perché comunque Tardelli mi ha ringraziato per questo libro, perché secondo lui restituiva diciamo il valore di quelle persone. Questo è un aspetto importante, perché io ho raccontato quella partita perché secondo me quella è una delle ultime generazioni che porta sul campo dei valori, che veicola qualcosa di importante, perché erano tutte persone che avevano vissuto diversamente da come si vive oggi, che venivano magari da famiglie contadine o che avevano vissuto la guerra, era un periodo completamente diverso.
Certo.
Quindi sul campo si riversava anche questo.
Noi vogliamo ringraziarti, salutarti, ma voglio ricordare che questo è soprattutto un libro fotografico, perché magari poi questo non è arrivato, no? Ci sono delle foto meravigliose che aggiungono emozione alle parole che invece vi troviamo scritte, quindi davvero complimenti per questo lavoro. Il titolo del libro è La partita, le immagini di Italia-Brasile. Piero Trellini è al telefono con noi, vedete il libro per chi ci sta seguendo in radiovisione, edito da Mondadori. Grazie Piero, buon lavoro,
grazie,
presto.
A voi, buona giornata, grazie.
A presto, e come ogni mattina il buongiorno va a Don Antonio Mazzi. Buongiorno e benvenuto.
Ciao. Stamattina parliamo di amicizia. L'amicizia è un amore con la A minuscola.
Oh. Bello. Ma.
L'amicizia è un amore con la minuscola.
Ma sempre amore. Tale va trattato.
Ma è sempre amore.
Grazie, Don.
Ciao, Don Antonio.
È il caso di tornare a parlare della tragedia della Marmolada e ci vogliamo collegare con il presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, che è proprio lì sul posto, Walter Cainelli. Buongiorno e grazie per essere ai nostri microfoni.
Buongiorno a lei.
Buongiorno, il bilancio purtroppo è quello aggiornato a ieri, 7 morti e 13 persone ancora sotto il ghiacciaio. Come procedono le ricerche? Sappiamo che sono estremamente difficili, anche pericolose.
Ma le ricerche procedono con dei mezzi aerei, dei droni, per l'illustrazione con degli elicotteri, e nel bisogno si scende sulla valanga con del personale col minimo di esposizione al rischio possibile.
Infatti proprio di questo si parla anche in queste ore, del rischio per voi, per i soccorritori, per chi si deve occupare di cercare i dispersi. Ecco, le temperature per esempio nella giornata di oggi come si prevedono, come saranno?
Ma sono leggermente diminuite ieri, perché c'è stata una pioggia per metà pomeriggio, per cui ieri sera era un po' più fresco. Adesso questa mattina sono fresche, poi vediamo l'evoluzione della giornata se risalgono le temperature dei giorni scorsi.
Ecco, Cainelli, è da ieri che si parla sempre un po' della stessa questione, ovvero era una tragedia prevedibile, non era una tragedia prevedibile. Proviamo a dare un punto fermo sulla questione. Le temperature erano alte oramai da settimane, non c'era proprio la possibilità che venisse prevista la tragedia?
No, perché bisognerebbe sgombrare ogni dubbio su questa cosa. Una situazione così non era prevedibile. Perché se no diamo spazio a polemiche sterili, ma lì era una situazione non prevedibile.
Non era prevedibile. Senta Cainelli, però vorrei entrare un attimo nel dettaglio di queste ricerche, cioè come potete fare a trovare queste 13 persone? Abbiamo detto che non è facile, abbiamo detto che continuerete a provarci, ma tecnicamente come si fa? Perché si parla anche di indurre, no, lo schianto della porzione di ghiacciaio che ancora è materialmente sotto Punta Rocca. Oppure quali alternative ci sono per provare a trovare queste 13 persone?
Ma non abbiamo grandi alternative, perché la possibilità per provare a trovare le persone è portare via l'enorme quantità di neve e ghiaccio depositata su tutto il pendio valanghivo. Lì ovviamente è una posizione difficile da raggiungere con mezzi di scavo, al di là che rimane sempre il rischio residuo, per cui fino a che l'aria non è messa in sicurezza è impensabile di poter mandare dentro persone a fare delle operazioni di scavo.
Ma quindi quali potrebbero essere le cose che potete fare, mettere in atto nei prossimi giorni, man mano passano le ore e ovviamente man mano le speranze di trovare questi dispersi ancora in vita si spariscono quasi del tutto?
Sì, purtroppo, visto la situazione e la tipologia dell'evento, è evidente che probabilmente le percentuali di pensare di trovare persone vive è vicino allo zero, probabilmente è lo zero. Noi abbiamo messo in atto tutto quello che si può fare in questo momento, ovviamente rimane sempre la consapevolezza che la priorità è l'incolumità dei soccorritori, perché non possiamo pensare di mandare dentro gente in valanga per provare a cercare e poi c'è il rischio di contare altri morti.
Abbiamo fatto riferimento appunto alle operazioni di soccorso e anche a quanto la tecnologia stia aiutando. Lei ha fatto riferimento ai droni, ma ci sono anche, abbiamo letto, questi elicotteri con degli strumenti che sono in grado di captare i segnali dei telefonini, è così?
Sì, abbiamo proprio anche domenica, proprio il, diciamo il giorno dell'evento, abbiamo subito utilizzato Arva, una campana Reco attaccata sull'elicottero per provare a cercare qualche tipo di segnale. Ieri l'elicottero della Guardia di Finanza ha sorvolato tutta la valanga con uno strumento per individuare proprio i telefonini senza nessun risultato.
Come avete accolto, Cainelli, le parole del Premier Draghi? Ieri è venuto lì, ha detto cose di episodi di questo tipo non succederanno più. Qual è la responsabilità che può avere il Paese in termini di report che possono essere fatti, in termini di allarmi valanga che sentiamo solo d'inverno, ma magari bisognerebbe estendere a tutto l'anno? Ci aiuta in questo?
Beh, è importante avere il supporto della parte politica che ci può dare un aiuto sulle valutazioni di questo tipo, però adesso direi che sarebbe importante aspettare un po' a bocce ferme e capire cosa si può fare. Adesso siamo ancora in fase di soccorso, stiamo ancora cercando, per cui è prematuro per noi pensare a queste cose.
Dovete prima cercare e trovare i dispersi. Ancora una battuta, poi la salutiamo, la lasciamo andare al suo prezioso lavoro per tutti. Volevamo capire se però effettivamente lei, che ha questo buon rapporto con la montagna, non lo so, magari sconsiglierebbe a qualcuno di fare una cosa come quella che hanno fatto queste persone domenica con queste temperature?
Ma probabilmente è stato parlato anche nei giorni scorsi, c'erano queste temperature, le escursioni fatte erano tutte andate bene, per cui nessuno ipotizzava che potesse succedere un evento così tragico. È evidente che col senno di poi si prova a porsi delle domande, ma probabilmente si continuerà ad andare in montagna, o continuerà ad andare in montagna come prima.
Certo.
Ovviamente valutando quello che c'è sulla montagna.
Stiamo per salutarci. Diciamo che, prego.
No, le dicevo che sia d'estate e d'inverno, quando si va in montagna, una delle prime cose da fare è la valutazione dell'itinerario da percorrere, e poi durante l'itinerario continuare a monitorare com'è la situazione.
Senta, rispetto alle notizie che arriveranno oggi, ci dice, secondo quanto ha visto, secondo quanto vi state dicendo, di queste 13 persone disperse, che probabilità c'è che noi, insomma, che non dobbiamo raccontare di 13 persone morte?
Certo, una bassa probabilità, perché adesso la situazione dopo anche ieri sembra che sia una sorta di cementificazione, perché il ghiaccio depositato copre completamente tutto quello che c'è sotto, per cui anche con l'utilizzo, oltre dei dispositivi tecnologici, abbiamo messo in campo anche 7 unità cinofile che potevano essere degli strumenti preziosi se c'erano delle fuoriuscite di odori, ma non abbiamo avuto nessun riscontro.
Walter Cainelli, presidente del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino, grazie per essere stato con noi. Attraverso appunto il ringraziamento a lei ci rivolgiamo anche a tutti i suoi collaboratori che in queste ore preziose stanno facendo un grande lavoro. Grazie e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Torniamo ad occuparci di un'altra notizia di ieri, la sentenza di primo grado per la morte di Willy Monteiro Duarte. Ne parliamo con Simona Berterame, inviata di Fanpage, che ha raccontato tutta la giornata di ieri dal punto di vista giudiziario. Buongiorno Simona, benvenuta.
Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te per averlo accettato. Simona, raccontaci il clima di ieri che ha portato poi alla sentenza.
Allora, è stata ovviamente una giornata molto importante per tutti, perché insomma come me ha seguito da questa storia, ma soprattutto insomma per la famiglia e gli amici di Willy. La sentenza è uscita intorno all'ora di pranzo, verso le 13, e subito dopo la lettura del dispositivo la parte degli amici insomma che erano all'esterno dell'aula, perché era troppo piccola per contenere tutti, si è levato un grandissimo applauso, si sono sentite urla di gioia e quindi poi ovviamente anche la famiglia di Willy, che ha questo ci tengo a dire questa cosa, la famiglia di Willy secondo me è un grande esempio per il modo in cui si è comportata anche nella giornata di ieri, perché ha preferito non dire nulla. Loro hanno sempre tenuto un profilo molto molto basso, sono stati sempre di pochissime parole, sono pochissime le interviste che hanno concesso molti, diciamo, fuori dai tribunali qualche mezza parola strappata dai cronisti. Loro hanno sempre voluto tenere questo profilo qui, lo hanno mantenuto anche durante la giornata di ieri, e quindi ovviamente è stata una giornata molto molto particolare anche per la città di Colleferro.
Certo.
E adesso bisognerà capire le motivazioni, insomma, della sentenza.
Ok.
Ricordiamo l'ergastolo per i due fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni 21 anni per Francesco Belleggio e Mario Pincarelli, che sono gli altri due membri del branco.
Ecco, volevo capire da te, Simona, i legali della difesa hanno continuato a dire, l'hanno fatto anche ieri, che si è trattato sostanzialmente del processo mediatico, cioè che i due fratelli erano già stati condannati ben prima che lo facesse un'aula giudiziaria. Ora, hai avuto questa sensazione dal punto di vista giornalistico, seguendo tutto ed essendo lì ieri?
Allora, questa parte del processo mediatico è, diciamo, battuta molto dall'avvocato Pica, diciamo, principalmente, che è l'avvocato appunto dei fratelli Bianchi, più che dai legali, insomma, di Belleggio e Pincarelli, gli altri due imputati. Devo dire che è stato ovviamente un caso molto molto seguito, perché ovviamente ha creato anche molta attenzione. Si sono fatti, secondo me, degli errori nei primissimi giorni, perché poi il momento, insomma, iniziale, quando c'è un omicidio, quando esce una notizia, è che le informazioni si rincorrono e può capitare di fare anche degli errori. All'inizio ricordo che si parlava di un omicidio, di una rissa tra bande, sfondo razziale, e tutto questo non c'è, ovviamente. Per quanto riguarda l'immagine, ovviamente, dei fratelli Bianchi, sicuramente loro hanno avuto un'attenzione mediatica più forte rispetto agli altri due imputati, però da lì a dire che la stampa ha determinato questo tipo di condanna molto pesante, però ricordiamo che mancano ancora l'appello e la Cassazione, insomma, ce ne passa, possiamo dire.
Ecco, Simona, prima di salutarci, davvero in pochi secondi, hai citato i genitori di Willy, hai citato gli amici, quell'applauso dopo la lettura della sentenza di primo grado ieri, e insomma dagli amici di Willy arriva una vera e propria lezione. Tu li descrivi bene in un pezzo come la meglio gioventù che ha chiesto sempre giustizia e mai vendetta, questi amici che hanno partecipato ad ogni udienza.
Sì, sono rimasta colpita da questi ragazzi e quindi ho voluto anche raccontarli in un articolo uscito questa mattina per Fanpage. Loro sono stati, nonostante la loro poi giovanissima età, hanno avuto sempre una grande maturità e un modo di comportarsi veramente adulto, civile, composto, anche, diciamo, simile a quello avuto dai genitori che citavo prima, e mi ha colpito il loro modo di comportarsi e di ricordare l'amico e di chiedere giustizia per lui.
E così di loro hai poi scritto, insieme ovviamente a tutto il racconto e alla cronaca di questa giornata. Grazie davvero a Simona Berterame, inviata a Colleferro di Fanpage, e ci sentiamo molto presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata.
Siamo alle battute finali di Non Stop News, il tempo ovviamente di approfondire i principali fatti di attualità con il commento del direttore dell'ANSA che torna ai nostri microfoni. Luigi Contu, buongiorno e grazie per essere con noi.
Buongiorno a tutti, eccoci qui. Buongiorno.
Buongiorno direttore. Allora, voglio ricordare il tuo libro, ne abbiamo parlato in Non Stop News, ci ha fatto molto piacere, I libri si sentono soli, edito dalla Nave di Teseo, la biblioteca di famiglia tra inediti e scoperti. Allora, vorrei aprire la pagina politica insieme a te, perché è saltato l'incontro tra il premier Draghi e il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. La domanda è, in questi giorni, in queste ore, siamo appesi a Conte oppure no?
Beh, un pochettino sì, nel senso che per quanto non sia più determinante per la vita del governo, nel senso che con la scissione il governo potrebbe teoricamente continuare la sua attività senza di loro, certamente, come ha detto lo stesso Draghi, una loro uscita sarebbe vietale per questa maggioranza, e quindi naturalmente siamo un po' appesi. Mi sembra che il rinvio che è stato dettato dalla tragedia della Marmolata ha però consentito un po' ancora il lavorio sotterraneo per trovare un accordo. Io credo che la strada di questo governo sia obbligata, e altrettanto lo sia quella di Conte, nonostante abbia molte spinte. Bisogna andare avanti, perché il paese vive una fase molto complicata e una crisi adesso sarebbe incomprensibile.
Quali sono i nodi complessi da sciogliere per Conte, da un tuo punto di vista? Cioè, cos'è che proprio farà fatica a digerire?
Ma diciamo, ci sono dei punti sostanziali che vengono posti dal Movimento 5 Stelle sull'ambiente, sul reddito di cittadinanza. Per esempio, ci sono alcune modifiche che potrebbero essere apportate al reddito di cittadinanza che loro non vogliono che siano approvate. La storia del termo valorizzatore a Roma. Però io direi che c'è di fondo un tema diverso, cioè certamente questi sono degli argomenti che sono delle bandiere per il Movimento 5 Stelle, c'è un tema di identità di questo movimento che, andando al governo nel corso di questi anni così complicati, ha perso molto della sua identità, si avvicina alla scadenza elettorale e deve cercare di recuperare il terreno perso, come abbiamo visto alle elezioni amministrative. In più credo che ci sia anche un elemento, anche diciamo, poi al limite del personale, perché Conte ha perso Palazzo Chigi e poi gli è subentrato Draghi. Ma fondamentalmente il punto principale credo che sia proprio quello della ricerca del Movimento 5 Stelle di un futuro politico, di uno spazio che si è ristretto con l'esperienza di governo.
Tra l'altro, nel momento in cui l'incontro è stato rinviato, adesso si incrociano un po' di appuntamenti, tra cui anche il voto al DL Aiuti. C'è un po' la sensazione che, indipendentemente da quello che faccia Conte e chi è attorno a lui, Draghi continui comunque per la sua strada e alla fine la spunti un po' sempre lui, è così?
Sì, sì, è così, perché diciamo, questa è appunto quello che dicevamo prima, è una strada obbligata, e quindi quando la strada è obbligata sì, c'è chi scoda, chi si ferma, chi gira prima, chi frena, però poi il conducente deve continuare, perché siamo in una fase molto molto complicata dal punto di vista della politica internazionale, la crisi energetica, l'inflazione. Il governo non può fermarsi più di tanto, anche se il dibattito parlamentare va sempre rispettato, ma non può fermarsi più di tanto su elementi che sono già stati decisi. Qui parliamo di provvedimenti che sono già stati firmati, leggi delega, provvedimenti, decreti, e a questo punto il governo deve andare avanti, altrimenti rischia di trovarsi lui in una condizione di stallo e di danneggiare lui i conti e l'economia del paese.
Allora, direttore, veniamo alla cronaca, torniamo a parlare della tragedia della Marmolada. Sono ricominciati poco fa i tentativi di cercare di trovare i 13 dispersi, anche se le speranze sono davvero poche. Il bilancio parla ancora di 7 morti. Ieri il premier Draghi sul posto ha detto: dobbiamo lavorare finché episodi di questo tipo, tragedie di questo tipo, non accadano più. È colpa nostra, direttore?
Ma questo è sempre molto difficile. Certamente tutti i dati, gli studi ci dimostrano che il riscaldamento globale ha creato una condizione di grande difficoltà nell'ambiente, e chiaramente sui ghiacciai questa cosa si vede immediatamente, come l'atmosfera, nell'inquinamento, e quindi il mondo deve cercare di rallentare la sua corsa verso l'inquinamento e la creazione di queste condizioni. È ovvio che queste sono delle decisioni che prendono molto tempo, e devo dire che negli ultimi anni la comunità internazionale ha fatto dei passi avanti. Purtroppo ci troviamo in questo momento ad un bivio, perché di fronte alla situazione internazionale che si è determinata con l'aggressione dell'Ucraina, il fronte energetico, il tema energetico è tornato prepotentemente di attualità, e il tentativo di diminuire l'utilizzo delle energie fossili, che sono quelle più inquinanti, ha subito e sta subendo un rallentamento. Questo è possibile per qualche tempo, ma il mondo, chi lo governa, non deve perdere di vista l'obiettivo dell'agenda 2030, l'obiettivo di ridurre le emissioni, perché che siano fondate o meno tutte le teorie di cui parliamo, è evidente che c'è almeno una corresponsabilità dell'uomo in questo impazzimento del clima che sta rendendo la vita difficilissima e poi produce queste tragedie.
Direttore, prima di salutarci, ancora una battuta sulla sentenza di ieri dei fratelli Bianchi sull'uccisione di Willy. Da un lato gli applausi, dall'altro le urla. È stato un processo mediatico da un tuo punto di vista?
Ma i grandi fatti della cronaca diventano sempre dei processi mediatici, diventano diciamo dei fatti raccontati dai media, ma che sia un processo mediatico francamente è tutto da verificare. Gli atti del processo sono lì, la sentenza sarà letta da tutti, ci sono state testimonianze naturalmente raccontate, naturalmente con una pressione dell'opinione pubblica perché questo è stato un fatto incredibile, orrendo, di una violenza inaudita. Noi dobbiamo, come dire, essere sempre garantisti, e io in particolare mi sento un garantista. A questo punto c'è una sentenza, vedremo l'appello. Io penso che in questi casi non ci si debba mai dividere tra tifosi da una parte e dall'altra, bisogna rispettare le sentenze, leggere i documenti, ed è un po' semplice dire, l'ho sentito dire appunto da parte della difesa, che è una condanna mediatica. A me non è sembrato una condanna, naturalmente c'era moltissimo interesse, ma come è inevitabile che sia, quell'episodio, al di là della volontarietà e di tutto che la Corte ha già giudicato, è un episodio insostenibile, incredibile per un paese civile.
Grazie a Luigi Contu, direttore dell'ANSA, ci sentiamo presto, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro e buona giornata a tutti.
Non Stop News torna domani, sempre dalle 6 alle 9. Grazie a Giusy Legrenzi.
Grazie Enrico Galletti.
E grazie a Massimo Lonigro, a domani puntuali.
Ciao.